Tra le tre letture che sono appena state proclamate, ce n'è una di una bellezza e di una ricchezza incomparabili, che purtroppo sacrificheremo un pochino per le solite motivazioni di tempo dell'omelia. Io spero che vi siate accorti che il testo più bello fra tutti è la seconda lettura, questo testo dell'Apostolo Paolo ai Galati, non immediatamente comprensibile. Fratelli, Cristo vi ha liberati per la libertà. Non tornate indietro, non sottoponetevi di nuovo al giogo della schiavitù. Di che libertà parla Paolo? Della libertà dal peccato? Siamo sicuramente liberati dalla schiavitù del peccato mediante la risurrezione di Cristo, ma in questo contesto non ci parla della libertà del peccato. La libertà dalla schiavitù della morte, neanche questa. Libertà da che cosa? Dalla schiavitù di un'osservanza scrupolosa di una legge impossibile da osservare, legge di Dio, che trovava il suo punto culminante tuttora per gli ebrei nella circoncisione. San Paolo ci dice che chi è riuscito ad accogliere il pensiero di Cristo, e tra poco andremo nel Vangelo, e chi cerca di vivere secondo la logica di Cristo non ha più bisogno di regole, perché Cristo è la regola. E se uno pensa che un'osservanza di alcuni riti o di alcune questioni sia sufficiente per la salvezza, ha sbagliato tutto. E qui la liturgia, dobbiamo riconoscerla, ha avuto un duplice timore. Avete visto la citazione sopra? C'è stato un taglio, perché Paolo dirà che tutti coloro che pretendono di tornare indietro, di osservare tutta la legge, devono farsi circoncidere. Voi tutti sapete che cos'è la circoncisione. Ora, se uno si lascia circoncidere, dice, per lui Cristo non vale più niente. E il secondo timore, il testo tradotto in italiano, mette sulla bocca di Paolo, dice Paolo, dovrebbero farsi mutilare coloro che vogliono farsi circoncidere. Avete già capito? Ma il testo greco dice, e comprendiamo benissimo, chi vuole farsi circoncidere perché pensa che attraverso un'osservanza di un rito sarà salvo, si faccia invirare tutto. Io mi ricordo il disagio che provavo da ragazzetto quando mi veniva insegnato, e non è da disprezzare, ma è da metabolizzare, quando mi insegnavano a fare i primi 9 venerdì del mese. Forse i più giovani non sanno neanche cosa sia, perché chi fa i primi 9 venerdì del mese con la confessione e con la comunione ininterrottamente sarà sicuro che nel momento della morte ci sarà il momento della salvezza. Ma se uno interrompeva per un motivo i 9 venerdì, doveva ricominciare. Ma io mi dicevo, ma Dio è un ragioniere di banca? Per fortuna non è un dogma di fede, è una rivelazione privata, sia chiaro, che la Chiesa non ha mai disprezzato, ma non è un dogma di fede. O le novene, l'ho già detto quando ho predicato gli esercizi sulla preghiera, che solo se faccio delle preghiere secondo una determinata successione sarò capace di aprire la porta del cuore di Dio. Ma voi o noi andiamo da mia mamma o da mio papà a chiedergli un bisogno e lui lo vede e mi chiede che faccia, che scrupolosamente debba osservare determinate regole per ricevere? Questa è schiavitù. Cristo ci ha liberati da questo. E il più libero è stato lui. E guardate che se San Paolo è arrivato a fare questa affermazione, lui che era un circonciso e che aveva una carta d'identità, di purezza, di osservanza della legge antica che nessun altro poteva vantare, fare queste affermazioni, dire che non c'è più alcun vanto per chi vuole tornare indietro perché lì Cristo ci ha liberati, vuol dire che è riuscito ad entrare in questa mentalità. Io dico come provocazione, mi capite? Io cerco di fare un servizio e capisco anche che mentre dico queste cose qualcuno di voi sarà a disagio. E io spero che sia a disagio, perché alcune cose dobbiamo frantumarle definitivamente, perché credo che Gesù non le voglia. Ci vuole liberi nell'osservare l'unico comandamento che raccoglie tutti gli altri. L'ha detto Paolo, che tutti i comandamenti si raccolgono in questo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora, spiegato questo, ma capisco minimamente, perché ci vuole una grande intelligenza, andiamo nella pagina di Vangelo. Io non so che cosa abbiamo capito di questa pagina, perché è veramente difficile. Io penso di potervi suggerire questi tre pensieri. Il primo, Gesù ci insegna ad essere fedeli alla nostra vocazione anche se davanti a noi ci sono grandi contraddizioni e difficoltà. E mi spiego. Si stavano per compiere per Gesù i giorni in cui sarebbe stato elevato da terra. È la croce, è la morte. E Gesù ormai sta comprendendo che la gente, anziché esultare per il messaggio che lui è venuto a portare dal Padre, nella durezza del cuore lo sta rifiutando e porterà Gesù alla croce. Ma lui prende decisamente la volontà di andare a Gerusalemme, cioè di portare fino in fondo a compimento la missione che ha ricevuto dal Padre. E lo insegna anche a noi. Quante difficoltà ci sono nella nostra vita che diventano una tentazione di tirarci indietro, nel matrimonio, nella famiglia, nell'educazione con i figli, nell'ambito professionale, nella propria identità personale. Ci sembra che sia un fallimento e magari c'è il fallimento, c'è. Si tocca con la mano, ma non è il vero fallimento quello lì. Il vero fallimento sarebbe tirarsi indietro, perché Gesù nel momento in cui muore sulla croce non è un fallito, realizza pienamente e da lì è scaturita la salvezza. Quindi ci insegna la perseveranza, la fedeltà a tutti i costi, fino all'ultimo respiro. Meraviglioso. Secondo pensiero, ci insegna a liberarci da ogni forma di discriminazione e di disprezzo. Sta andando a Gerusalemme, passa di proposito per un villaggio di samaritani. Samaritani, i giudei si consideravano reciprocamente eretici. Quando i samaritani sentono che Gesù non sta ad adorare il Signore sul loro monte, ma sta andando a Gerusalemme, non lo accolgono. Reazione di Giacomo e Giovanni, i preferiti. Vuoi che li strafulminiamo? Chiediamo a Dio che li strafulmini? E Gesù non rimprovera i samaritani che non hanno accolto, ma rimprovera i discepoli che non hanno capito niente. E la loro è una forma di integralismo religioso che c'è ancora in molti nella Chiesa. Oggi, ieri, è morta la H, una gnostica. Abbiamo sentito tante volte in certi incontri, io stesso sono rimasto a disagio con l'incontro che c'è stato a Verona, l'ho detto ancora, soprattutto sulla bocca di un prete che è stato aggressivo nei suoi confronti. Io ho preso il vescovo da parte in amicizia, in un altro contesto, gli ho detto che ho vissuto questo disagio e gli ho detto anche che non mi sono sentito rappresentato né come credente né come prete da quel prete. Perché noi dobbiamo avere rispetto di chi crede e di chi non crede. Se noi crediamo, non è un merito. Se uno non crede, non è una colpa. Cerchiamo di camminare tutti verso la verità. Il superficiale, lo stupido, sì, quello ci suscita rabbia perché disprezza se stesso più che gli altri. Ma chi cerca di capire e non disprezza nessuno, merita tutto il nostro rispetto come merita il rispetto di Gesù, e avete sentito. Anzi, Gesù, se andiamo al capitolo successivo, al capitolo 10, farà fare bella figura proprio un samaritano che l'ha disprezzato, la parabola del buon samaritano. Farà fare brutta figura a un sacerdote, a un levita, il samaritano lo porterà lì. Chi di noi sarebbe pronto nel momento in cui è entrato in una conflittualità con qualcuno a prenderlo come modello ed esempio e poi indicarlo agli altri? Questa è la mentalità nuova del Vangelo. Vedete la libertà alla quale ci chiama, la libertà da noi stessi, dai nostri integralismi, dalle nostre pretese di pensare che gli altri debbano pensare come la pensiamo noi. Ce ne vuole di cammino da fare. Ma poi c'è il terzo e ultimo pensiero, l'ultima pagina del Vangelo, che è la più difficile di tutti sicuramente. Quando Gesù dice a quei tre che vogliono seguirlo, che vengono chiamati, che le volpi hanno le tane, gli uccelli del cielo i nidi, ma lui non ha una pietra dove posare il capo, come a dire: tu sei disposto a non avere nessuna sicurezza, nessuna. Al secondo che dice: lascia prima che io vada a seppellire il mio padre, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. A quell'altro ultimo: lascia che prima io vado a congedarmi da quelli di casa mia. Cosa avete capito di queste esigenze? Niente, neanche io, se le prendiamo alla lettera. Ma Gesù non vuole questo. Lui per primo non ha disprezzato sua madre. C'è quel prima, che mette in evidenza che per seguire Gesù tanti dicono: ma prima devo sistemare certe cose, devo trovare tutte le condizioni migliori perché possa realizzarsi la mia risposta, poi lo farò. E molto concretamente, non per lasciare chissà mai questa vita e diventare prete, missionario, monaco, suora. No, no, per vivere il mio cristianesimo quotidianamente, per essere onesto nel lavoro, ma prima bisogna che sistemi queste cose, poi diventerò onesto. Prima devo sistemare queste altre cose, poi mi comporterò da cristiano. È quello che pensano in molti, eh? Eh no. La coerenza chiede la radicalità, oggi la totalità. Allora, primo pensiero, lo dicevo, cercare come Cristo e in Cristo la condizione della libertà. Poi la fedeltà fino in fondo al nostro cammino senza scoraggiarci. Poi liberi da ogni integralismo che non serve a niente, ancora oggi nel nome di Dio si creano grandissime sofferenze e conflittualità. E da ultimo una radicalità evangelica. Signore Gesù non ci chiede di fare cose contro la natura umana, ma secondo il pensiero della libertà che ci porta ai veri valori che costruiscono il mondo nuovo. Concludo, se mi permettete, un ultimo minuto con un bel modello a questo riguardo, per capire che le ultime tre esigenze del Vangelo non vanno prese alla lettera, anzi, qualche volta sembra che le circostanze mi impediscano di realizzare la vocazione che Dio mi ha dato, ma in realtà mi manifestano un'altra vocazione, quella vera, ma anche qui ci vuole libertà e intelligenza. È un personaggio che a me piace molto, è Madeleine de Prel. Una donna che a 17 anni ha fatto una professione di fede atea, lucidissima. Comincia così: Dio è morto, viva la morte, immaginatevi. A 21 anni incontra Cristo, cambia, viene capovolta come un calzino, si innamora di Lui e vuole farsi monaca carmelitana, vuole darsi tutta a Cristo, ma ha due genitori che hanno delle difficoltà enormi e perciò dovrà accompagnarli. Lei farà l'assistente sociale ad Ivry, cuore comunista della Parigi di allora, anni 50 e 60. La donna tutta ad un pezzo straordinario, una contemplativa nel mondo. Pensate che sono i testi che sono di una densità straordinaria. Lei, per concentrarsi, per entrare in contemplazione, andava sul tavolino di un bar, proprio nel cuore della città, di Parigi. E lì sono venuti fuori i suoi testi migliori di contemplazione. E c'è quello che ha dato il nome anche ad una raccolta dei suoi scritti, Noi delle strade, in cui dice: io pensavo che quella fosse la mia vocazione e che fossi impedita di realizzarla. In realtà, a distanza di anni, mi accorgo che questa è la mia vocazione piena e la amo. È la vocazione di essere gente della strada, che vive una vita ordinaria, quotidiana. E dice: noi, gente della strada, amiamo la nostra porta che si apre sulla via dove tutti vivono, corrono, come i nostri fratelli separati, invisibili dal mondo, i monaci amano la loro porta che si è chiusa sulla strada. Ma noi crediamo che questo ruolo, questa chiamata, è l'unica che il Signore ci ha dato e nulla ci manca per compierla, questa vocazione, per realizzare la nostra santità, perché se qualche cosa ci mancasse, Lui ce l'avrebbe già data. A me piace questa vocazione, scoprire la radicalità, la totalità nella quotidianità della nostra vita, possibile a tutti, ma bisogna essere liberi nella mente e nel cuore.